Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 8 e 8 minuti, buongiorno, ci siamo. È che stavo cercando di prendere un po' di ritmo e di pimpantezza dai Los Lobos, un tentativo nobile ma che francamente non mi è riuscito. Ed eccoci qua, benvenuti, bentornati anche questa mattina qui con il Demone del Tardi. Tanti interrogativi come sempre, ma anche qualche certezza, per esempio che quest'anno certamente non sarà il maggio più caldo degli ultimi 100 anni, che era una di quelle certezze scolpite che ci portavamo dietro ormai da un decennio. Quest'anno no, invece abbiamo una bella alternativa, me l'ha detto, me lo dice quotidianamente il freschetto delle 5 del mattino. Ma intanto andiamo a cominciare, e cominciamo con la frase del giorno, che non potrebbe essere che quella, la frase pronunciata da Sergio Mattarella: sono anziano, mi voglio riposare. Caro presidente, non avrei saputo dirlo meglio, me lo lasci dire, mi ha tolto le parole di bocca. Sono anziano, mi voglio riposare, è quello che penso ogni mattina quando la sveglia suona alle 4:45. Tutte le mattine, e mica lo penso solo io, con quelle quattro parole Mattarella ha saputo interpretare il sentimento che alberga in ogni maschio over 50, fermate tutto, voglio scendere, datemi un divano su cui adagiarmi e dominerò finalmente il mondo. Insomma, Mattarella è stanco, l'ha detto, d'altra parte come non capirlo, a 79 anni ci avrà pure voglia di farsi i fatti suoi, giocare a bocca, bocce, sacramentare sul bonghista ai giardinetti, svernare 6 mesi a Bordighera, farsi finalmente un bel giro dei cantieri, che tra l'altro con il PNRR si moltiplicheranno a piogge, quindi è un'opportunità che andrebbe colta al volo. A 79 anni è anche normale volersi godere la pensione, però mannaggia, Scalfaro ne aveva 81 quando concluse il suo mandato, Ciampi ne aveva addirittura 86, per non dire di Napolitano che taglio pure il traguardo dei 90 alla Compay Segundo. Consideri quindi che in qualità di presidente sta ancora nel fiore degli anni, e poi se Buffon fa ancora il portiere della Juve alla sua età, perché Mattarella non può fare ancora il capo dello Stato? Il problema è che sta contando i giorni che mancano, come fanno i bambini con i giorni di scuola. Ci sono corazzieri che raccontano che stia facendo le tacche sugli infissi del Quirinale come è uso consueto tra gli ergastolani, e quindi è panico tra i partiti, che temono di vedersi sgretolare come un vaso Ming gli equilibri tenuti insieme con lo scotch. Vaccinare Mattarella sì dunque, ma col selenio, per immunizzarlo dalle stanchezze dell'età. In questo momento è convergenza totale per una seconda dose di Mattarella al Quirinale. Totale o quasi, perché poi ci sono anche i no Sergio, tipo Salvini, che vorrebbe apparecchiare il Quirinale a Draghi per andare subito alle elezioni e portare a casa il più velocemente possibile quel che c'è da portare a casa, prima che arrivi Giorgia a sfilargli la sedia da sotto, come succede nelle comiche finali. Insomma, una di quelle scene ottime per Paperissima, meno per il capitano, che quindi guida la campagna per Draghi in sostituzione di Mattarella. Oggi ovviamente i quotidiani si dedicano all'esegesi del momento. Per esempio, siamo a pagina 9 di Repubblica, a pezzo a quattro mani, Tommaso Ciriaco, Annalisa Cuzzocrea, sono vecchio, tra 8 mesi mi posso riposare. Vengono riprese naturalmente le parole presidenziali, 8 parole che angosciano le segreterie dei partiti e compattano il partito del presidente, se si esclude appunto Matteo Salvini. Non c'è infatti un solo leader che non speri nel bis dell'attuale Presidente della Repubblica, sia chiaro. Il messaggio del Capo dello Stato colpisce nel segno, nessuno si permette di strattonarlo, tutti chiedono a Salvini di smetterla di destabilizzare l'esecutivo a colpi di endorsement, a partire da quello per Mario Draghi. Tutto però può cambiare, ripetono in queste ore i leader, anche le indisponibilità, e mentre ci sperano ricordano il precedente di Giorgio Napolitano e guardano all'attuale presidente come all'unico punto di caduta logico. L'alternativa è che questo Parlamento, tenuto insieme dall'emergenza, si disintegri appena si aprirà la battaglia per il Colle. E d'altra parte tutte le conte e gli incastri più elaborati si scontrano con 2 dati di realtà. Il primo, sommando i parlamentari e i delegati regionali del centrodestra, mancano solo 50 di voti per eleggere un presidente. L'ago della bilancia potrebbe diventare Matteo Renzi, lasciando fuori per la prima volta da molti anni il centrosinistra. Secondo, ogni nome alternativo a Mattarella favorirebbe inesorabilmente il voto anticipato e il probabile trionfo dei sovranisti. Tutte riflessioni già elaborate al Nazareno. Anche i 5 Stelle sono consapevoli di questi equilibri. Per loro gli schemi alternativi a Mattarella somigliano a un incubo. Giuseppe Conte ha bisogno di tempo per ricostruire dalle macerie. Immaginarsi tra 9 mesi in campagna elettorale non lo può entusiasmare, anche per questo non è giustamente annoverato tra gli sponsor di Draghi al Colle. Punterà su Mattarella, anche se per adesso si limita a dire: ho troppa considerazione del presidente per entrare nel merito delle sue valutazioni personali. E tutti promettono di uscire allo scoperto soltanto tra dicembre 2021 e gennaio 2022, tutti, anche Giancarlo Giorgetti, un altro degli estimatori dell'attuale capo dello Stato, tutti tranne ovviamente, come si diceva, Salvini. Anche ieri, non a caso, il leghista è tornato a tirare per la giacca il premier. Febbraio è lontano, ha detto, certo, se Draghi si volesse proporre avrebbe il nostro convinto sostegno. L'obiettivo è chiaramente duplice: liberare Palazzo Chigi per ottenere elezioni anticipate, non logorarsi troppo al governo favorendo il sorpasso di Giorgia Meloni. Il centrodestra però è anche altro. Forza Italia, per esempio, non ha alcuna intenzione di tornare al voto, da cui appunto una larga convergenza in questo momento per cercare di convincere Mattarella al bis, anche perché c'è una questione, come dire, non solo politica ma di selezione della classe politica, perché non è facile trovare candidati alternativi. Ok, c'è Draghi, ma al netto di quanto già raccontato, mica è detto che Draghi poi lo voglia fare, anche perché sarebbe costretto tutti gli anni a fare il discorso di Capodanno, che non è esattamente il suo forte, a meno che al Quirinale non si porti anche il pavone, ma non è detto che il pavone accetti, perché anche lui si è dichiarato anziano e stanco da tanti anni di pavonismo, e quindi l'opzione più accreditata in termini di alternativa in questo momento resta il piano dadaista di Renzi per Casini presidente, più che un progetto politico, una grande performance di arte contemporanea. No, non è per niente facile trovare candidati, e nemmeno, non dico al Quirinale, ma anche alle amministrative, in particolare, l'abbiamo visto, per il centrodestra. Ecco, per il centrodestra in questo momento trovare un candidato sindaco è un po' come trovare un fabbro a Ferragosto. È naufragata la candidatura di Albertini a Milano, è naufragata la candidatura di Bertolaso a Roma, resta un buco con lo scazzo intorno, a meno che non si trovi la quadra politica candidando per esempio Bertolaso commissario straordinario per gestire l'emergenza Albertini e per gestire pure l'emergenza Bertolaso. Questa potrebbe essere la quadra, e su questa ipotesi potrebbe esserci anche una larga convergenza all'interno dello schieramento di centrodestra. Però tornando al Quirinale, si potrebbe magari puntare anche sulle nuove leve. È vero che il Quirinale non è esattamente un paese per giovani, ma magari si potrebbe anche azzardare, per esempio puntando su qualcuno super popolare sul web. D'altra parte, come dire, una fetta consistente del consenso in questo momento si crea proprio sul web a colpi di meme istantaneo, di flame quotidiani, di quelle robe lì. Però, come dire, ci sono figure popolari che non attengono direttamente al campo della politica, ma di cui si scrive molto in questi giorni. Per esempio, un candidato interessante potrebbe essere Cabane Lame, detto Cabi, che è l'italiano 21enne star di TikTok, a cui la stampa di Torino oggi dedica una pagina intera. Pagina 13, di Cabi si è scritto molto in questi giorni perché ha superato Zuckerberg in termini di follower. Potrebbe essere una candidatura interessante la sua se non ci fosse un problema. Il problema è quello che, nonostante viva in Italia da quando ha un anno e di anni ormai ne ha 21, non gli vogliono proprio dare la cittadinanza, e quindi difficile poterlo vedere al Quirinale. Però Niccolò Zancan, intanto inviato della stampa di Torino, ha ripreso la sua storia ed è andato a intervistarlo, e parte, come dire, da una data che è il 19 marzo del 2020, inizio della pandemia, quando Cabi Lame fa l'operaio e riceve, che cosa, non un bastimento carico di follower, bensì una lettera di licenziamento. Non aveva ancora compiuto 20 anni, usava le mani per produrre in fabbrica filtri dell'aria, era l'unico a lavorare in famiglia, padre, madre, quattro fratelli, e oggi appunto Cabi Lame, a distanza di un anno, ha superato Mark Zuckerberg in termini di follower. Chi non frequenta TikTok, chi non frequenta come dire il mondo dei tutorial buffi, probabilmente giustamente non sa nemmeno chi sia. Allora Niccolò Zancan gli chiede qual è stato il video che gli ha cambiato la vita e la prospettiva di vita. Quello su come si sbuccia una banana, dice lui, che è una sorta, come dire, di Buster Keaton del tutorial. Fai tutto da solo, gli chiede Zancan, e lui racconta: all'inizio appoggiavo il telefono contro una bottiglia di plastica, per fare le luci usavo lo schermo bianco del televisore, da poco ho comprato un telefono nuovo, prima usavo un vecchio iPhone 6. E poi racconta, come dire, la sua storia personale di quando è arrivato in Italia. Avevo un anno, racconta, siamo partiti con mamma da Dakar perché mio padre era riuscito a trovare lavoro a Chivasso come operaio e faceva assemblaggio di aspirapolveri. Vivevano a Chivasso, case popolari di via Togliatti, da fuori ci vedevano come delinquenti, racconta, ma erano brave persone, fratelli e sorelle. Io non ho mai subito subito atti di razzismo, perché per fortuna ho sempre avuto i miei amici dalla mia parte, le scuole elementari, le medie, la scuola di meccanica, poi Fresa e Tornio, mi sono impegnato, racconta, per il diploma, per fare felice la mamma. E poi appunto racconta come un adolescente che ha i suoi anni, che la sua fonte di ispirazione è Will Smith, ho visto 3000 volte tutta la serie del Principe di Bel-Air, e poi mi piacciono Eddie Murphy e Checco Zalone. Gli chiedono appunto di Buster Keaton, lo conosci? Non credo, dice, aspetta che guardo nel telefono, no, non lo conosco, però conosco Mr. Beam. E allora poi si fanno i conti di questi 52 milioni di follower, mettendoli a confronto con l'Italia, che è un paese di 60 milioni di abitanti, e proprio perché come dire, lui è da sempre italiano, Nicolò Zancan gli chiede, ma ce l'hai la cittadinanza? E lui risponde, no, non ce l'ho e mi dispiace tanto, non è giusto. Per esempio, mi hanno invitato adesso a fare un viaggio di lavoro negli Stati Uniti, e mi hanno invitato come italiano, andrò a Los Angeles come italiano, perché io sono italiano. L'altro giorno il mio video era sui mega schermi di Tokyo e sotto c'era scritto TikToker italiano. E racconta, come dire, mette a confronto quello che è oggi rispetto a quello che era fino a un poco tempo fa. A casa eravamo poveri, non avevo le scarpe belle, mi ricordo in pizzeria qualcuno arrivava addirittura con una banconota da 50 euro, io sempre banconote da 10, prendevo la margherita da 5, l'acqua da 1, con 2 pagavo il coperto, così portavo il resto alla mamma. Mi ricordo tutte le volte che ho detto che non volevo una merendina perché non potevo comprarla. E poi, come dire, i suoi orizzonti, quando gli chiedono se ha viaggiato, al di là del viaggio con cui è partito da Dakar per arrivare in Italia, e questo viaggio negli Stati Uniti sarà il viaggio che si aggiunge al viaggio a Roma e una volta un viaggio a Pietra Ligure. Il ritratto, come dire, di una seconda generazione di successo, oggi nell'intervista di Nicolò Zancan. Di che cosa parlano ancora oggi i giornali? Beh, naturalmente del nuovo conflitto in atto nel paese. Se fino a un po' di tempo fa c'era il conflitto economia e salute, economia da una parte e le sue ragioni, le ragioni della salute dall'altra, adesso è esploso il conflitto tra le ferie e il vaccino, le domande fatali come mettere insieme Pfizer e Varazze, AstraZeneca e Palinuro, boh, ancora non si sa. Figliuolo ha detto no alla possibilità di vaccinarsi in vacanza, qualche regione invece pompa per il sì, qualcun'altra dice no, alcune dicono boh, e intanto si provano le soluzioni più creative, partendo dalla saggezza della montagna e di Maometto. Insomma, se l'hub non può andare in vacanza, magari è la vacanza che può andare all'hub, e allora si sta pensando, perché no, di portare la sabbia, l'esdraio e gli ombrelloni fuori dagli hub cittadini, così almeno uno la vacanza la può fare direttamente lì, con l'illusione di essere andato finalmente in ferie. Ci sono anche quelli ancora più creativi che puntano tutto su un nuovo upgrade della scienza per trovare magari come dire, un'immunizzazione che arriva direttamente dalle meduse e dalla sabbia. Non ci arriveremo, non ci arriveremo in tempo, e quindi il conflitto rimane aperto. In tutto questo sono già le 8:24 minuti, e siccome io sono anziano e sono stanco come Mattarella, anzi sono meno anziano ma più stanco di Mattarella, mi adagio per un attimo, anche perché stamattina avevo proprio voglia di sentirmi una canzone bella uscita quest'anno. Ne posso prendere una, ne posso prendere due, ne posso prendere tre, anzi ne voglio prendere una, che è una sola, perché non c'ho mica tempo di una o due o tre. Che cosa prendo? Boh, magari questa qui, degli Arab Strap. È uscito un nuovo album degli Arab Strap, e dentro a Bluebird c'è questa canzone bella assai che si chiama As Days Get Dark, e poi dopo ritorniamo. I thought of you too quickly, my body went to work. I sent signals to my fingers, my lips became a smirk. I stroked you out, I cleaned you up, I loved you into life. I sent you to another world, but you just turned the knife. I don't want you love, I need you love, give me your love, don't
Shite hawk is nocturnal, he thrives in the night, hiding in the bushes as he hawks his shite. He knows what's black and white, and he knows what's good and true. He knows all the right thoughts to think and knows what's best for you. I don't want you, love. I need you, love. Give me you, love. Don't love me. I don't want you, love. I need you, love. Don't love me.
Chi l'ha detto alla fine che il nuovo album degli Arab Strap è uno di quei dischi belli ma poco radiofonici e quindi non è il caso di mandarli in onda, ma magari non l'ha detto nemmeno nessuno, però era una bella occasione per utilizzare una canzone che suona bene, che si ascolta bene, come quella che ci siamo sentiti quando siamo già arrivati praticamente alla fine della trasmissione. Eccoci qua, eccoci. E allora che cosa faccio? Beh, innanzitutto utilizzo un paio di cose che avrei voluto leggere oggi e che invece utilizzo come trailer per il ritorno del giorno delle locuste domani insieme al professor Di Stefano. Vabbè, sicuramente ci saranno di nuovo i bitcoin dopo l'ennesimo crollo che c'è stato in settimana, ma una notizia di periodo che oggi viene ripresa sulla prima del manifesto, richiamata sulla prima del manifesto, che è quella del grande risico del entertainment, delle piattaforme di contenuti, matrimonio tra giganti, caccia i contenuti in streaming con AT&T che ha ceduto Warner Media Discovery, diventerà l'ennesimo colosso dell'entertainment pronto a fare concorrenza a Disney e a Netflix, perché la partita dei contenuti ormai si sta giocando lì. L'altra notizia invece che posso usare come trailer per domani la prendo dal Fatto Quotidiano, perché Nicola Borzi racconta la nuova scommessa di un signore che si chiama Michael Burry, che forse vi dirà poco se ne scandiamo il nome, ma era il protagonista di quel film che magari avete visto che si chiamava The Big Short, ovvero quello che aveva piazzato la scommessa vincente da oltre $1 miliardo sul crollo di Wall Street nel 2007 e che adesso sembra voler fare una nuova scommessa di natura ribassista. Contro che cosa? Contro Tesla, perché Burry starebbe per scommettere sul crollo di Tesla. Aveva anticipato la crisi dei mutui, vedremo se anticiperà la crisi di Elon Musk, ne parliamo domani mattina insieme al professor Di Stefano. Intanto sono anziano, sono stanco, abbasso il cursore e riconsegno la linea a figure più in vitali e più in salute del sottoscritto, come Alessandro Principe, che è pronto a condurre il GR. Ci sentiamo domani, intanto grazie per esserci stati, buona giornata.